sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono sceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate fra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che scende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Parola del Signore. Ci sono molti messaggi nel Vangelo e nella prima lettura di oggi, ma io ne colgo sostanzialmente due, e sono veramente due messaggi molto belli, che noi tante volte ignoriamo come cristiani anche. Proviamo a partire dalla prima lettura. Parliamo di fatti veri, veri, avvenuti quasi 3.000 anni fa. C'è un povero profeta, Elia, che la regina di quel tempo, Jezabele, sposata al re del nord della Palestina, Acab, re di Israele, gliel'ha giurata, e lui gli ha fatto fuori i suoi profeti. Quando noi diciamo che il Corano è pericoloso, leggete la prima parte della Bibbia, che la vedete a coppa folla sete, profeti compresi. Elia ne aveva ammazzati 300, così en passant, e la regina gli dice: ti faccio vedere io adesso a te. Bene, lui deve scappare nel deserto. Nel deserto di sicuro non ti inseguono, sei al sicuro, solo che c'è un piccolo problema: non c'è né pane né acqua. Salva la pelle e muore di fame, appunto. A tal punto che, stanco, si lascia andare sotto una ginestra e dice: lasciami morire perché non ce la faccio più. Chi interviene a questo punto? Dio. Un angelo gli porta acqua fresca, un orcio di acqua fresca e una bella focaccia appena cotta. Due volte mangia e con la forza di quel cibo cammina fino al monte di Dio. Prima cosa, sapete cos'è il cristianesimo? È l'esperienza di essere stati salvati. Io ho visto quei ragazzini che hanno tolto dalla grotta della Thailandia, era stati sotto, non so, la faccia una volta tirati fuori era splendente, luminosa, erano sorridenti, contenti, loro e i loro genitori. Ditemi se oggi le facce dei cristiani, preti compresi, siano così. Noi abbiamo la faccia di gente perennemente arrabbiata col mondo. Assomigliamo a quelli di Greenpeace, che fanno un'opera meritoria, ma che per salvare la balena devono distruggere il resto. Ecco perché molte volte non siamo per niente attraenti. Non abbiamo la faccia delle persone che sono state salvate. Abbiamo la faccia delle persone che vogliono salvare gli altri. Ma ragazzi, chi vuol salvare gli altri, mamma mia, è serio, è compito, è impegnato, la salunga, ti dà i protocolli. La faccia del salvato. Tempo fa in Spagna è sorto un movimento che si chiamava Los Indignados, di Engese, ecco perfetto, manca appena l'ur. Indignati, quelli che sono arrabbiati con tutti, quelli che ce l'hanno su con tutti, quelli che dicono non si fa così, quelli che appena dici una cosa contraria ti si scagliano contro, quelli che fanno le crociate. Ecco, il cristiano prima di essere tutto è un uomo contento. Contento. Spesso le mamme vengono a dire: i miei figli non vanno più in chiesa, cosa devo fare? Io gli rispondo sempre: eviti di andare a casa dopo la messa a mettersi il muso, perché lui non ci è andato. Perché se suo figlio la vede tutte le volte a mettersi il muso, dice: io con gente che mette sul muso non vado di sicuro. Con mia tata, capila, eh? In altre parole, la prima fondamentale esperienza che il cristiano fa è l'esperienza di uno che ha ricevuto un dono enorme, che è stato salvato. E quando dico salvato, vuol dire proprio salvato. Io questa esperienza, per fortuna, l'ho fatta in missione. Ero andato giù per salvare i boliviani e alla fine stavo perdendo me stesso. E allora ho dovuto tirarmi insieme, e quando finalmente ho capito come funzionava le cose, ho taccio sereno, contento. Guardate che la prima forma della salvezza è quella. La gente di Gerusalemme, al vedere gli apostoli, si convertiva, e i primi cristiani, perché dicevano: guarda come sono contenti, guarda come sono, come si vogliono bene. E infatti non poche persone che hanno smesso di andare in chiesa mi confessano una volta, ma dico: ma perché non vai più in chiesa? Perché tutte le volte che andavo in chiesa uscivo bastonato e più triste di come ero entrato. Appunto, noi preti dobbiamo capirle queste cose. È la salvezza. Dio vuole salvarti. Dio ti vuol bene. Fa il bene per te. Vuole che tu sia contento. Prima ancora di dirti i tuoi peccati, le tue mancanze, ti dice: forza, avanti. È la gioia. E l'esperienza della gioia oggi purtroppo non è molto diffusa. A questo proposito vorrei farvi notare, ed è brutto questo, veramente brutto, che è crescente la rabbia, l'indignazione, l'ira, le reazioni sproporzionate e esagerate della gente d'oggi. Vabbè, ti ha sorpassato con la macchina, non scendere giù col cric a picchiarglielo sulla testa, sta calmo. Sta calmo. Vi consiglio, l'ho fatto una volta e ho detto basta, non li leggo più, di non leggere i post. Io non so perché li mettono, danno una notizia poi dicono il parere. Ma perché vuoi sapere il parere degli altri? Ti metto su solo delle fogne? Il peggio del peggio del peggio, tutta gente che se sei lì vicino tira fuori il coltello e ti ammazza. Adesso vuoi i vaccini? Ascolti, il dottore dice: fai i vaccini, facciamo sti vaccini e piantiamo. No! Io non me ne intendo. Vado da uno più esperto. No, scherzi! E impugnano le armi. siamo matti. Ed è uno dei segni evidenti della mancanza di fede. Non ti piacciono quelli dalla carnagione scura, capite a chi parlo, no? Diciamo così per di mia ergodote. Va bene, guarda che ci sono anche loro al mondo, lasciali vivere. No, no, si parte con le battaglie. Tanto non li ospiti a casa tua. Una volta sono andato a parlare in un paese, tutti feroci contro questi che arrivano. Dico, scusate, chi di voi ha ospitato qualche volta qualcuno di questi a casa sua? Nessuno. Chi ha dato del lavoro a loro? Nessuno. Chi ha dato qualcosa mensilmente per loro? Nessuno. Allora che problemi avete? Capisco se vi avessero di qui e di là. Chi ha trovato in casa uno dei loro a rubarvi? Nessuno. Allora? La gioia. Io sono stato salvato. Ed è per quello che mi sono contento di poter salvare qualcuno se ci riesco. Se non ci riesco, amen. Vado a trovare l'altro giorno una signora che da quando è nata è sempre stata seduta su una carrozzina. Attualmente non riesce più neanche a star seduta. È completamente sdraiata sul letto, controlla il mondo da un monitor che gli hanno attaccato su al soffitto. Gli manca poco perché probabilmente durerà poco. E se il male si è accanito ancora di più contro di lei. Gli fa male tutto. Mai una parola cattiva. Mai uno sguardo cattivo. Mai un qualcosa di malvagio. Sa dire solo cose buone. E quel cristiano. La vera differenza non è fra chi va in chiesa e chi non ci va, ma chi è contento e non avvelena la vita degli altri. Io dico sempre a loro, ai miei collaboratori, ai miei ospiti qua, dico sempre, non ti chiedo di aiutarmi, ti chiedo solo di non complicarmi la vita. È troppo? Fanne good, l'importante è che ti fa che non è male. Troppo? La prima cosa è quella. Sei salvato, eh. Dio ti ha preso, ti ha tirato su per i capelli. Ti ha salvato. Sii contento. Se ti sei rovinato, Dio ti ha tirato fuori dal fango. Dai, sii lieto. E se riesci a fare qualcosa per gli altri, fallo. Se non riesci, lascia perdere. Non voler salvare il mondo tu. Prima ricordati che sei stato salvato. La seconda frase è stupenda, che vi lascio, ma veramente non dimenticatela questa. Lo dice Gesù alla gente che c'è lì. Guardate qual è la frase. Nessuno, parlando alla gente, può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha inviato. Sant'Agostino, che è uno che ha capito tutto, riassume questa frase in tre paroline latine, quattro. Nemo venit nisi tractus, che vuol dire nessuno va dall'altro se non è attirato. Così anche da Dio. Attirato. Avete presente la calamita? Avete presente quello che è per i fiori, non so, per le api, il colore dei fiori, il nettare? Avete presente per un ragazzo quello che è una ragazza giovane e bella, profumata? Vanno se sono attirati. La fede è questo, essere attirati. La fede è la ricerca di una cosa bella. Non di una cosa impegnativa, di una cosa bella. Io tante volte, scusate, parlo un po' di me, abbiate pazienza, ma per far capire, la gente mi dice, come fai a stare qua? È vero, è dura, è difficile. Quante volte, molte volte purtroppo, dopo mi confesso, brontolo, mi arrabbio, eccetera. Però Quando comincio a ragionare, a far girare le rotelle, non sempre ci riesco. Quando comincio a farle girare, comincio a dire, ma chi altro? C'è tanta gente attorno. Ma perché? È l'11 di agosto, fa un caldo boia, come mai tanta gente attorno? Chi altro c'ha un gruppo di ragazzi neri che cantano? Chi altro stasera e domani e dopodomani darà da mangiare a 400 persone? Chi altro si è portato in casa, è casa nostra questa, si è portato in casa 332 persone che vivono qui? Sì, combinano qualcosa, ma tutto sommato meno di quanto pensiamo. Chi altro fa del bene, vuol far del bene e riesce a fare tutto il bene che riesce perché gli arriva tutto quello che occorre? Chi altro? Di che cosa ti lamenti? Hai fatto la scelta più bella che si poteva fare? Non hai rinunciato a niente? Hai avuto tutto dalla vita? Signori miei, lo dico per i giovani, ragazzi, ragazzi, il mio stipendio è inferiore ai 1.000 euro. Sono in pensione, che è poca, gli metto su qualcosina inferiore. Come mai muovi i miliardi? Non me li dà lo Stato, non me li dà il Comune, non me li dà la provincia. Come mai? Me li date voi? Non ve li chiedo, me li date? Chi altro? La fede è questa cosa. È qualcosa di sorprendente che ti fa capire che tutto quello che potevi desiderare l'hai avuto. Ed è una cosa talmente grande, talmente bella, che non hai bisogno di chiedere nient'altro. Non vai qualche giorno in vacanza? Ma se c'è il mio problema, cosa vado giù a fare in Versilia, sulla spiaggia? Ma per l'amor di Dio, ma lasciatemi in pace. Sto qua, potrei andare bene su un'isola del Pacifico dove in una distanza di 1.000 chilometri non c'è nessuno. Vabbè, ecco, più o meno così. Ma è meglio star qua? Non mi manca niente. La fede è essere contenti, perché hai tutto. Perché qualcuno, quello lì, ti ha attirato e hai scoperto che lui è tutto, che non c'è bisogno di altro. Prima di entrare qua sono andato a salutare una bella coppia, si sono sposati qualche giorno fa sul Milanese. Lui è un ragazzotto nero, alto, con le treccine, il bravo Chet. Lei è una futura mamma, tra poco nascerà il suo bambino, bionda, milanese. Sono l'immagine della felicità e dell'amore. Ecco, la fede è quella cosa lì. È il fatto che tu sei contento. È il fatto che Dio ti ha dato tutto ciò di cui avevi bisogno. È il fatto che non ti manca niente. E hai talmente tanto che non hai bisogno delle cose che tutti gli altri desiderano. Questa è la fede. Due parole allora, portiamo a casa. Abbiamo la faccia dei salvati. O siamo perennemente indignados, lasciamo agli spagnoli che i caputè. Siamo dei salvati? Abbiamo la faccia dei salvati. Seconda cosa, siamo stati attirati da qualcuno. Abbiamo scoperto quanto è bella questa roba qua e che quello che ci è capitato è la cosa più bella che poteva capitarci. Abbiamo capito queste cose. Bene, cominciamo, se abbiamo capito questo, a vivere una vita nuova. Credo in un solo Dio.